Giovanni 4?
Poco fa leggevo una notizia di cronaca molto importante sotto il profilo spirituale. Hanno fermato, leggevo di un automobilista di 96 anni che stava guidando l'automobile. 96 anni. E naturalmente lo portano subito in caserma e gli fanno un processo per direttissimo. E questo il giudice che lo guardava ammirato dice, ma lei ancora no, veramente dice, io non è che guido, io ho dovuto guidare. Ma perché? Io ho un mio figlio che ogni 15 giorni deve fare delle analisi particolari perché ha una leucemia. Dice, io, secondo lui non ha nessuno, io lo accompagno a fare questo. Dice, ma lei l'età, ma cosa vuole che mi interessi dell'età? C'era un bisogno e io l'ho fatto. Ora questo il giudice si è commosso, si è congratulato con voi e ha detto cosa le posso dire, ma quando ne ha suo figlio? 63, ma non si sente, non ha la salute. Io dovevo accompagnarlo e l'ho fatto, non pensate a tante cose. E questo mi riportava in mente quello che cantiamo, quello che predichiamo, quello che cerchiamo di mettere in pratica, che Dio ha un progetto. Se uno ha 96 anni e ancora cambia ed è in grado di guidare l'automobile, evidentemente gli è stato consentito perché Dio vedeva che lui poteva essere utile anche a 96 anni. Ed è una cosa incredibile per la nostra cultura materialista, per tutto quello che deve rispondere al raziocinio, e dobbiamo essere convinti. Dio ha un progetto, Dio ha un programma. E quando questo progetto noi non riusciamo a vederlo, insistiamo. Diciamo, Signore, io lo so che tu hai un progetto per me, io lo so che tu hai preparato cose meravigliose. Signore, ma togli qualche velo in modo che io lo possa vedere più chiaramente, perché gli anni passano e io non vedo arrivare a quello che mi aspetterei. E vedete che questa mi è successo parecchie volte, vedete che c'è una risposta a tutto. A problemi di salute e ne so qualcosa, a problemi economici e ne so qualcosa. Anche per esempio pensavo, spero di non togliere molto lo spazio, pensavo a volte per esempio a una persona che si arricchisce, fa soldi anche in una maniera non pulita, ma poi il figlio o la figlia intraprendono un'attività che se il padre non avesse avuto quella posizione economica non avrebbero potuto farlo. Non avrebbero potuto studiare, pensate a ricercatori scientifici, gente che non avrebbe potuto studiare senza un apporto economico dei genitori. E anche in questo io continuo a vedere l'intelligenza, la visione ampia di Dio che ci porta e ci dovrebbe portare sempre più a non giudicare quello che noi vediamo, non giudicare soprattutto con superficialità. Se Dio permette che le cose accadano, avrà i suoi motivi che io non posso sapere e non posso conoscere. Ma quello che mi ha colpito è questo fatto di questo 96 anni davanti al giudice, il giudice dopo averlo assolto con la piena, l'ha licenziato, si è alzato in piedi e ha detto Dio la benedica, se ne va. E sul giornale è un episodio che è accaduto in Inghilterra in questi giorni. 96 anni lui non guidava la e diceva in questo periodo mio figlio ha bisogno, qualcuno lo deve accompagnare. Quindi lui ha vissuto, secondo la mia proiezione spirituale, secondo me, in vista di quella che sarebbe stata la sua utilità anche a 96 anni. Ed è molto bello quando noi riusciamo ad avere dal Signore la saggezza di vedere in quello che accade, quello che vediamo con gli occhi, ma non riusciamo a vedere con lo spirito. Quando riusciamo a vederlo con lo spirito, tante cose che non abbiamo mai capito né giustificato cominciano a essere chiare. E cresce l'amore per il Signore, cresce l'amore per chi non ci giudica, ci dà delle guarigioni improvvise, permette che stiamo anche in ospedale finché finalmente assettati e coricati possiamo riflettere, possiamo fare. Questo è molto bello, cioè questo ci allontana dalla religione e ci avvicina a un rapporto sempre più bello, più intimo, più intenso potersi vivere. Amen.
Amen. Amen.
Giovanni, capitolo 4.
Giovanni?
Giovanni, capitolo 4. L'episodio che tutti quanti noi conosciamo, l'episodio della...
Samaria.
E vorrei toccare soltanto, sento di condividere questo con voi, non so perché, ma sento di condividerlo. E il capitolo 4, vabbè, c'è l'incontro di Gesù con la Samaritana, e si potrebbe predicare lungo e largo, in altezza e in profondità, su questo episodio da tantissimi punti di vista. Ma arrivato a un certo punto, verso 16, Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Da buoni ex evangelici, se io mi chiedessi cosa significa adorare Dio in spirito e verità,
cantare
senza statue e senza immagini, ok?
Senza
preghiere a memoria. E se Gesù non voleva dire assolutamente questo, perché probabilmente non voleva dire assolutamente questo, perché la nostra interpretazione di questo verso è sulla base del contrasto con la Chiesa Cattolica, che ha la Chiesa Protestante. Noi abbiamo interpretato questo verso perché, nati e cresciuti in una realtà evangelica, quindi anticattolica, usa e sfrutta certi versi per andare contro una ideologia, contro una dottrina, contro un modo di pensare. Ma quando Gesù parlava di questo non aveva in mente chiaramente né le statue né le immagini, né tanto più il cattolicesimo. Perché? Perché probabilmente noi abbiamo interpretato un po' male quello che Gesù voleva dire. Ora voglio farvi vedere di che cosa si tratta. Gesù non è un anticattolico pro-evangelico, Gesù non è un pro-cattolico anti-evangelico, Gesù è un pro-essere umano. Punto. Lui è a favore delle persone, lui ama le persone, lui benedice le persone, fa sorgere il sole su tutti, fa splendere e fa piovere la sua pioggia su tutti. Andiamo al nocciolo della domanda, della questione. Qual è la domanda? Se noi non capiamo la domanda, noi non capiremo neanche la risposta, perché Gesù sta rispondendo ad una domanda. Qual è la domanda?
Sul luogo, lei parla sul luogo, no?
Il versetto 19:20. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Qual è il nocciolo della questione?
Gesù.
Il luogo.
È questo monte o è a Gerusalemme? La domanda è: qual è il luogo? Da dove dobbiamo adorare Dio? dovremmo entrare in profondità, perché Gesù qua comincia a parlare di Dio come padre, no? Quindi parla del rapporto di padre figli, parla della vera adorazione intesa come vero rapporto tra padre e figlio, non tra credenti. La vera adorazione non la danno i credenti e non la danno neanche i discepoli. La vera adorazione la danno i figli, non quelli che sono figli, come ci è stato sempre insegnato, ma quelli che vivono questo rapporto come tale, quelli che sanno di esserlo, non perché appartengono a chissà chi o a chissà cosa, perché riconoscono Dio come padre e riconoscono loro stessi come figli. E poi spieghiamo che cos'è l'adorazione, perché quando si parla di adorare Dio in spirito e verità, la prima cosa che ci viene in mente è adorare Dio che è spirito, quindi senza immagini, senza statue, senza riferimenti. Quindi il concetto è occhi chiusi, mani alzate e adorare. Il nostro concetto di adorazione qual è? Qual è la differenza tra lodare e cantare? Tra lodare e adorare? Molto semplice, nella chiesa evangelica lodare è fare i canti veloci, adorare è fare i canti lenti. Con la lode batti le mani, con l'adorazione alzi le mani. Con la lode salti e danzi, con l'adorazione vai in ginocchio.
Entri nuovo santissimo.
Ma la lode e l'adorazione non hanno niente a che fare con lo stile musicale. Ma di solito quando si fanno quanti canti di lode facciamo e quanti canti di adorazione, questa è una deformazione chiaramente che c'è all'interno dei luoghi religiosi, perché il canto non si divide in lode e adorazione, perché la lode e l'adorazione non hanno niente a che fare con il canto. Non sono stili musicali diversi, non sono ritmi musicali. Se noi leggiamo i salmi ci rendiamo conto che Davide ha un concetto totalmente diverso di ciò che è la lode, l'adorazione, la celebrazione e il ringraziamento. Ci sono tanti modi per descriverlo. Quindi per noi, quando diciamo adorare Dio in spirito e verità, per noi è cantare, pregare e rivolgerci a Lui, ok? In un certo senso è questo, perché è questo quello che ci hanno sempre insegnato. Ma noi abbiamo sbagliato a capire la risposta, perché non abbiamo capito la domanda. La domanda è dove? O da dove? Quindi il problema, la domanda è qual è il luogo, signore? Qual è il luogo? E qua entriamo. Il versetto 22 è importante. Versetto 22 è importante perché Gesù dice: voi adorate quel che non conoscete, e vi garantisco che di questo tipo di adorazione le chiese sono ne piene. Ora, senza entrare in questo, andiamo al nocciolo della questione. Versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il non Dio, non il Signore, adoreranno il Padre,
il Spirito.
La parola in può essere tradotta dal greco con la parola nello. Gesù sta rispondendo alla domanda qual è il luogo. I veri adoratori adoreranno il Padre nello spirito o dallo spirito? Dallo spirito, no? La parola in può essere tradotta con in, nel, da e altri modi. Quindi lo spirito di cui parla Gesù qui non è un modo, ma è un luogo. Gesù sta profetizzando quello che sarebbe successo con l'arrivo dello Spirito Santo. L'adorazione non sarà più fatta né da un monte né da Gerusalemme, o se volete può essere fatta sia dal monte che è da Gerusalemme, perché ovunque ci sarà lo Spirito Santo, quello è il luogo di adorazione. Cosa dice Paolo? Io voglio che le persone preghino e alzino mani pure in ogni luogo, perché ovunque tu sei, Dio è. Una volta tu dovevi andare dove era Dio. Secondo il concetto dell'Antico Testamento, Dio risiedeva in un popolo, Israele in un popolo, in una città, Gerusalemme in una città, a Sion in un monte, a Sion in un tabernacolo, tabernacolo in un tabernacolo all'interno del luogo santissimo. Quindi chi è che poteva vedere la presenza di Dio, sperimentare la presenza di Dio? Non lui, solo il sommo sacerdote. Poi hanno rubato l'arca e l'hanno via. Quindi per 400 anni, per più di 400 anni Israele è rimasta senza arca. Da quando è arrivato Gesù, se andiamo indietro nel tempo, per 400 anni non si sono perse le tracce dell'arca. Nessuno sa dov'è, almeno nessuno dice dov'è. Ok? Ma è da 2400 anni che manca l'arca. Non c'è più, è scomparsa. Ma ritorniamo al testo. I veri adoratori adoreranno il Padre dal loro spirito. Andando avanti, in spirito e verità. Il nostro concetto, il concetto che avevamo una volta, è spirito, senza stato, in verità, secondo la parola di Dio. Gesù, quando parla della verità, non ha minimamente intenzione di parlare della Bibbia, naturalmente. Gesù parla della verità, non parla della Bibbia, ok? E non parla neanche della parola di Dio. La parola verità, intesa in accordo a quelli che sono, andando a studiare il concetto e la cultura di quel tempo, la parola verità significa letteralmente onestà.
Quindi è come mettersi a nudo.
Significa devi essere te stesso. Quando adori il Padre lo devi fare dal tuo cuore, senza paura di essere giudicato e senza paura del giudizio degli altri. Non è dobbiamo adorare in accordo a quello che è, secondo certi, che c'è un metodo, che c'è un modo, perché se alzi con la mano devi mettere il livello, perché se una mano è più alta dell'altra allora Dio non accetta l'adorazione, perché se sei in ginocchio è più santo, se sei abita è meno riverente, perché se sei seduto no, il Signore non accetta questa preghiera. Non ha niente a che fare con le tecniche. Quando Gesù parla di adorare il Padre, non Dio, di adorare il Padre in spirito e verità, sta dicendo letteralmente dovete adorarlo con il vostro cuore e in maniera sincera. Perché l'adorazione è qualcosa che riguarda soltanto voi e nessuno. Nessuno può intromettersi nella tua adorazione. Nessuno. Il mio primo seminario, mi ricordo, sul ruolo di adorazione, era il 1999, 20 anni fa, e ricordo che fu uno dei momenti più brutti della mia vita, più brutti. Sapete perché? Perché il Signore si è divertito a distruggere tutta la mia dottrina. Si è divertito, lui molto spesso si diverte a demolire le nostre sane dottrine. E mi ha fatto uno studio sull'adorazione, perché io andando chiaramente facendo uno studio sull'adorazione, chiaramente a chi lo dovevo fare? Al gruppo loro. Certo. Chiaramente, no?
Certo.
Studio sul loro di adorazione, a chi lo fai? Al gruppo loro. Solo che in quel giorno il pastore decise di aprire questo studio a tutta la comunità. E avevamo la comunità strapiena Io dovevo insegnare sulla lode e l'adorazione, sul canto, sulla musica, non rendendomi conto che chiaramente ero totalmente errato, sbagliato in questo argomento. E mentre stavo preparando i miei appunti dicevo adoratori, gli adoratori, chi sono gli adoratori? Gli adoratori, e lo mettevo, insomma, tutte le varie definizioni. Se io vi chiedessi in questo momento, secondo te chi è un vero adoratore? Ognuno di noi dà una definizione, no? Sulla base del proprio rapporto con Dio, della propria esperienza, sulla base di quello che gli è stato insegnato. E io ho messo là circa una decina, una dozzina di definizioni, e allora a un certo punto ho posato la penna e ho detto: ma me la vuoi dire tu la tua definizione? Perché io sto andando qua cercando di spiegare, ho detto: signora, ma me la dai tu la tua definizione? Sai quelle cose che tu chiedi che neanche ti aspetti in realtà una risposta, perché è una domanda un po' non banale, ma così, sai, quando ti parli e discuti. E la cosa più assurda è che in quel momento Dio mi rispose, e da quel momento ricordo che ci fu un processo di cambiamento particolare, soprattutto per quanto riguarda quest'area. E lui mi disse: un vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Come si dice in ebraico, io non c'unai. Io ho preso la penna, ho detto: scusa, puoi ripetere? Ho cominciato a scrivere, ero sotto dettatura. Un vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Disse: ma allora non c'entra niente con la musica. E lui mi ha detto: infatti. Ma come infatti? Avevo 20 anni che insegno queste cose. E lui mi disse: voglio insegnarti su questo argomento. Io ho detto: signore, tu ora mi devi insegnare su questo argomento. E fu un momento molto intimo e molto particolare. Mi disse: voglio insegnarti su questo argomento. Voglio dirti chi fu per me uno dei più grandi adoratori. Chi? Davide. Abramo, chi ha fatto musica? Ha fatto CD, che fici? Non ha fatto canti. È il Signore, ma no, non hai capito. In Genesi 22 il Signore mi ha dato una sonora tumbulata. Capitolo 22 di Genesi. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria e là offri l'olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino, prese presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio, che era felicissimo, e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, perché io e il ragazzo andremo fin là e poi ha detto ritornerò. Torneremo. Dio gli aveva detto di sacrificare il figlio, lui ha detto invece di torneremo. Io non avevo mai letto questa parola in 88-99, in 11 anni di conversione, di lettura della scrittura, non avevo mai letto la parola adorare. Signore mi disse questa frase: Abramo fu una persona alla quale io ho potuto chiedere qualunque cosa, perché io sapevo che qualunque cosa gli avrei chiesto, lui l'avrebbe chiesto. Yes. lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto, no? L'ha fatto. E Dio mi disse quella sera, mi disse, vuoi sapere che cosa è veramente l'adorazione? Dio non è interessato a cambiare le nostre abitudini. Dio è interessato a cambiare il cuore. Dio è più interessato a cambiare e a conquistare il cuore delle persone. Perché sa che una volta che hai il cuore, può avere ogni cosa. Noi possiamo dire, tu no, non devi fare più quello, oppure tu acconciare, oppure tu devi fare quella cosa. Possiamo, è una legge esterna, ma finché non c'è la legge interna, che è la legge dell'amore, niente cambierà la nostra. Il vero adoratore è colui che adora il Padre dal proprio spirito, ed è il luogo dove Gesù è seduto sul trono. Se Gesù non è seduto sul trono del cuore, abbiamo solo religione. Abbiamo solo spettacolo, abbiamo solo atti esteriori, abbiamo la forma della pietà, ma senza la potenza della pietà, abbiamo semplicemente tutto ciò che è esterno, che è giudicabile e osservabile dall'esterno. E Dio dice, l'uomo guarda l'esteriore, ma io guardo il cuore dell'uomo. I veri adoratori, perché il Padre? Ritorniamo a Giovanni 4. I veri adoratori sono che adorano il Padre Spirito e Verità, dice, tali sono gli adoratori che il Padre, non Dio, che il Padre richiede e sta cercando. Perché il Padre è così interessato a cercare e a trovare adoratori e non c'è mai scritto da nessuna parte che lui sta cercando pastori, evangelisti, apostoli, profeti e insegnanti? Lui non sta cercando ministri, non sta cercando doni, non sta cercando persone speciali. Lui cerca adoratori, perché chi sono gli adoratori? Non sono quelli perfetti, non sono quelli che non sbagliano mai, non sono quelli che non dicono mai ho paura, o non sono quelli che non dicono no, oggi no, non mi va, Signore, di pregare. I veri adoratori sono quelli che si lasciano vincere dall'amore del Padre. Che anche se dicono no prima, dopo dicono vabbè, me l'ha chiesto lui. Vi ricordate la parabola dei due figli? Il padre che chiede a uno vai ai campi e lui disse sì, subito. E un altro disse no, non ci voglio andare. Ma quello che disse sì non ci andò. Quello che disse no invece ci andò. Gesù disse chi di voi due se pensate che sia giustificato. Quindi il concetto è che adorare il Padre non è dare canti, fare preghiere, chiudere gli occhi, alzare le mani e stare in ginocchio. Quella non è un'adorazione. Quelli sono atti esteriori che accompagnano il nostro modo, sono modi di fare. E ognuno ha i suoi e nessuno può entrare, neanche in questo. Se tu vuoi ballare, vuoi danzare, mentre un altro vuole piangere, starsene sdraiato, nessuno dei due ha ragione, perché nessuno dei due ha torto. È una cosa personale, uno prega con le mani alzate, gli occhi chiusi e taluci, l'altro sta rinchiuso con le mani nel suo petto, inginocchiato a piangere. Ognuno ha il suo modo e nessuno può entrare in questo. Ma una cosa è certa, sull'adorazione non possiamo sbagliarci. Sull'adorazione bisogna avere un punto fermo. Cosa significa adorare Dio, adorare il Padre? Perché il Padre cerca adoratori? Non cerca persone che fanno le cose. Non cerca l'ubbidienza cieca. Il Padre ha bisogno di condividere il suo cuore con i suoi figli. Quindi la vera adorazione ha a che fare con l'ascolto. La vera adorazione ha a che fare con la condivisione, non nostra verso Dio, ma prima di tutto del Padre verso di noi. Il Padre alla ricerca di veri adoratori, il Padre alla ricerca di persone verso le quali o nelle quali riversare il suo cuore. Chi amerà come il Padre? Non sono i ministri, sono gli adoratori. Gli adoratori non sono quelli che cantano. Io quando le persone mi dicono tu sei un vero adoratore, io mi metto a ridere perché non hanno idea di quello che stanno dicendo. Tu sì che sai adorare. Stupidaggine, perché l'adorazione non ha a che fare con il canto e con la musica, ha a che fare con quanti cd fai, ha a che fare col gruppo, il gruppo dei lodatori e degli adoratori. Queste sono le barzellette inventate dalla chiesa evangelica, che non hanno nessuna base biblica, nessuna base dottrinale. Ci è piaciuto fare così, hanno fatto pure i pastori della lode, Queste sono le barzellette che ci siamo inventati e continuiamo a dire anche amen a questo. Vabbè, sono figure importanti per curare un certo gruppo di persone, ma è sempre là. Se continuiamo a interpretare in maniera sbagliata certe cose, come disse qualcuno, Miles Monroe, continueremo ad avere successo facendo le cose sbagliate. Perché non ci interessa più fare le cose nella maniera giusta, ci interessa avere successo, anche nelle cose sbagliate. L'adorazione non ha niente a che fare con la musica, perché la Bibbia non parla di questo. L'adorazione è un'attitudine del cuore che spinge l'uomo o la donna all'ascolto. Voglio farvi, per concludere, vi voglio dare uno dei più grandi esempi di adorazione che piace tantissimo a me, Geremia. Geremia capitolo 20. Questo è uno dei più grandi esempi di adorazione che abbiamo nella Bibbia ed è uno dei più ignorati.
Capitolo
20. Verso 7, 8 e 9. Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me e hai vinto. Ma guardate il retroscena. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno e ognuno si fa beffe di me. Poiché ogni volta che io parlo, grido e proclamo violenza e saccheggio. Sì, la parola dell'Eterno è per me un motivo di obbrobrio e di schermo ogni nessuno sarebbe potuto resistere, non avrebbe potuto resistere. E se noi giudicassimo il successo di un ministero dai risultati e dai frutti, Geremia è stata la persona più fallimentare nella storia biblica. Perché così? Vista oggi, quanti membri hai nella tua comunità? Avevi 50 anni che avrei, quando è nato? C'è manco. A te il Signore che fa? Ti ha chiamato? Quando noi determiniamo la benedizione di Dio sulla base dei numeri, noi stiamo offendendo Dio e la sua opera e le persone che lavorano per lui. Geremia ha predicato per quasi 50 anni, non ha mai avuto una persona al seguito. Anzi, è stato buttato due volte in suo pozzo, in prigione, schernito, martoriato, rischiato, non ha subito di tutti i colori. Infatti viene chiamato il profeta piangente, che è uno che si lamenta sempre, oh, ha scritto pure il libro delle lamentazioni. C'è uno che si lamenta, ha scritto pure lui il libro della lamentazione, ha scritto pure lui. Ma è uno degli esempi più straordinari che abbiamo nella scrittura. Perché, guardate il versetto 9, allora ho detto, non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome. Ma, questo è il ma che rende le persone dei veri adoratori. Questo è il ma che fa di te e di me un vero adoratore. Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo,
ma non posso.
Ma non
potevo.
C'è ho incanto. Dovuto cedere.
C'è incanto.
Che il versetto 7 è bellissimo. Tu sei più forte di me e hai vinto. I veri adoratori, ascoltami, i veri adoratori sono coloro che si lasciano. Non sono quelli che dicono sì, sono anche quelli che molto spesso possono anche dire
no,
no. Nove volte, ma la decima volta dicono e vabbè va. E ricordate Giona? Giona?
Lo ricordate
Giona? Giona è un esempio straordinario di adorazione. Perché? Perché lui ha ascoltato il cuore del Padre e lui conosceva Dio più di chiunque altro, ma era una cosa fifosa. Sapete perché? Perché Dio gli disse di andare a predicare a Ninive. Ma perché non voleva andare a predicare a Ninive? Voi lo sapete perché non voleva predicare a Ninive? Perché è importante saperlo questo.
Perché non voleva che si convertisse.
Ma perché non voleva che si convertisse? No.
Perché poi diventavano bravi?
No. Lui era arrabbiato con i niniviti perché i niniviti vengono dalla Babilonia e c'erano delle faide costanti e continue tra i babilonesi e le fazioni lì del Medio Oriente con Israele costantemente e continuamente, e c'erano delle guerre costanti e continue, quindi quelli venivano, uccidevano, razziavano, poi quelli andavano, uccidevano, e quindi c'era. E lui, quando Dio gli disse devi andare a Ninive, lui disse no, perché devono morire, devono andare all'inferno. A non morire, cioè a seccare l'osso.
Ed è lì nato l'inferno.
E voi sapete la storia, no? Dio gli ha detto di andare a est. E lui è andato verso la Spagna. Si è preso una barca addirittura. Sappiamo tutta la storia. Giona è stato costretto a predicare. E inizia a predicare e i niniviti si convertono. E lui impazzisce. Lo sapevo. Io lo sapevo che tu eri buono. Io lo sapevo che tu avresti avuto misericordia di loro. Non è possibile. Il problema di Giona era proprio questo. Se voi andate a leggere l'ultima parola, io sapevo che tu sei buono, che la tua misericordia dura per sempre, che nel momento in cui le persone si aprono tanto tu ti pigli con tutta mano, basta che le persone ti aprono uno spiraglio tu spalanchi la porta perché sei troppo buono, e non è possibile che un popolo così feroce si sia potuto convertire e rimanere in vita. E Dio mi disse, ma non hai tu pietà, non hai tu misericordia. Ci sono qui in questa città 120.000 persone e migliaia di animali. Il Signore si preoccupava di quella che
era. Ah, mi sembra animale, mi dispiace. Da noi si fa così.
Arriva. Siamo lì con lì.
Sapete il discorso della pianta, no?
Sì.
Che si secca. Verso 9.
Che? Capitolo 1?
4 di Giona. Ti pare giusto adirarti così per la pianta? E Giona disse, sì, è giusto per me adirarmi fino alla morte. C'era uno che proprio con Dio parlava. Ma l'Eterno disse, tu hai avuto compassione per la pianta per cui fatto crescere, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita, e non dovrei avere io compassione di Ninive, la grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, è una grande quantità di bestiame. Questa è la relazione. Quando posso chiedere a una persona qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Ma parte tutto
però
è l'attitudine, è un'attitudine, non è un modo, è un'attitudine del cuore.
E poi hai insegnato la sua relazione?
Sì.
Dopo tutto questo studio, insomma, sì, sì.
Con onestà discuti con il padre, discuti, non avere atteggiamenti religiosi, non ne frega niente, discuti con lui. Se ti acchiappare puoi più farlo, no? A lui piace di più avere acchiappare con i suoi figli che avere il silenzio dei suoi figli. Molto meglio discutere, a volte litigare, ma è meglio del silenzio, perché almeno si arriva da qualche parte, almeno c'è dialogo, e nel dialogo poi il cuore viene trafitto dalle parole, e attraverso le parole si sente il cuore, no? È il vero adoratore, questo è quello che il padre sta cercando, non ministri, non gente con talenti, eccetera, eccetera, quei talenti li dà lui, le chiamate li dà lui, quindi lui non cerca né i doni né i talenti, lui cerca il cuore. Ho cercato un uomo secondo il mio cuore e l'ho trovato, parlando di Davide. Ho cercato un uomo secondo il mio cuore e l'ho trovato. Un uomo secondo il cuore di Dio. Non era un uomo perfetto. Ha fatto fesserie tremende, ha fatto sbagli, era un uomo di carne ed ossa. Ma è pur sempre un uomo che non ha mai detto di no. Questi sono i veri adoratori.
Quindi c'è il cuore padre adoratore,
certo, perché sta fatto bene a dirlo, certo. C'è una no, c'è, so, come dire, quella maglietta è gialla, quella maglietta è viola. Sono due colori distinti, separati. Chi se tavolo lì dove sei già. Sono due cose distinte e separate, quindi. È molto importante, no? Quando parliamo di adoratori, non sono quelli che cantano, non hanno niente a che fare con la musica.
È un salmista, con il cuore
è
salmista.
No,
poi dobbiamo entrare in cose, in discorsi tecnici, più che altro questi sono tecnicismi, no? Il salmista è una figura particolare nella Bibbia che non ha niente a che fare con la Chiesa di oggi. È una figura dell'Antico Testamento, quindi poi possiamo fare dei parallelismi, ma se vogliamo prendere il discorso del salmista, il salmista come Davide era uno che cantava e componeva, non era suonava, era un gruppo musicale.
Però c'è anche l'adoratore.
Era.
Dico, era anche l'adoratore.
Tu non fai l'adoratore, tu sei l'adoratore. Vuoi fare il salmista, ma non puoi fare l'adoratore. L'adorazione è qualcosa che fai. L'adorazione è qualcosa che puoi fare o non te la puoi inventare. È qualcosa che nasce, cresce, si sviluppa nel rapporto personale con il Padre.
Il luogo è il cuore.
Il luogo è il cuore. Questo prima lo comprendiamo e meglio è, non è un modo, è un luogo. La domanda è dove dobbiamo adorarlo? Gesù ha detto dal tuo spirito.
E quando facciamo un esempio, giusto? Quando c'è l'esempio che conosciamo tanti nei vecchi luoghi di culto, dove si dice entrando nei fiotti, attraversando il luogo santo e poi il luogo, quindi se è un esempio tipo anche è tecnico, poi fa sempre parte del.
Ma questo iniziò da Palermo, questo tipo di insegnamento, no? Si entra nei cortili con il ringraziamento, poi si va con la lode, poi con l'adorazione.
Quindi
è un tipo di insegnamento che ha creato degli schemi mentali che che ha chiuso le persone all'interno di schemi, no? Perché se non inizio con il ringraziamento allora non posso adorare. Cioè, l'insegnamento era non puoi andare direttamente ad adorare, va, paramonicare. Non puoi entrare così nella presenza di Dio, prima ad acquariare un pochettino, per fare un po' di riscaldamento, per fare un po' di esercizi, di stiramenti, dopodiché puoi scendere in campo. Questi sono purtroppo degli insegnamenti che hanno avuto la loro gloria e la loro bellezza, ma che poi andando a studiare ti rendi conto che sono semplicemente cose per...